Perfetto, grazie, grazie mille Antonio, grazie, grazie a tutti. Allora, come ha anticipato, mi metto qua davanti che così magari riusciamo anche un po' a interagire meglio. Voglio raccontarvi oggi un po' un'analisi che abbiamo svolto proprio per cercare di capire, di fare una fotografia sullo stato dei pagamenti all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ci siamo focalizzati sul settore sanitario, poi vi spiegheremo proprio perché abbiamo scelto il settore sanitario. È un'analisi che abbiamo fatto in collaborazione con Forum PA e anche in collaborazione con Mastercard, che ci ha supportato nello svolgimento complessivo dell'analisi. Allora, in primis voglio prima fare una fotografia sullo stato dei pagamenti elettronici in Italia, perché se non capiamo a che punto ci troviamo in Italia nello studio, nell'utilizzo dei pagamenti elettronici, facciamo fatica a capire anche alcune delle evidenze emerse dalla nostra ricerca. Qua vi ho fornito proprio due elementi. Quando parliamo di pagamenti, si è partiti col baratto, ossia c'era uno scambio di oggetti, si è passato per secoli, si è passato alla cosiddetta moneta, okay, in cui lo scambio aveva un controvalore monetario, per poi passare negli ultimi decenni, stiamo parlando metà del Novecento, l'inizio dello studio dei pagamenti elettronici, per poi affermarsi più avanti, con le carte. Pagamenti elettronici, l'innovazione digitale ha trasformato anche il modo con cui paghiamo e sono state introdotte le carte di pagamento. Carte di pagamento che anche esse hanno avuto una rivoluzione tecnologica, si è passati dalla banda magnetica al chip, al contactless, fino al futuro che vedrà nel mobile, quindi nell'utilizzo anche del telefonino, l'evoluzione, lo sviluppo dei cosiddetti pagamenti elettronici. Quindi anche il mondo dei pagamenti subisce delle trasformazioni portate anche dall'innovazione digitale. Una cosa interessante, studiata su più fronti, è che però i pagamenti digitali sono uno strumento di sviluppo e modernizzazione del paese. Dobbiamo considerare che alcuni servizi non esisterebbero se non ci fossero anche i pagamenti digitali. Un esempio banale, il car sharing è abilitato perché posso pagare in qualsiasi momento associando al mio telefonino il mio numero della carta di credito. Se non avessi una carta di credito o una carta di pagamento, probabilmente anche la user experience del car sharing avrebbe qualche difficoltà, ossia se io per accedere alla macchina devo andare in un baracchino per poter pagare in contanti, ovviamente il beneficio di trovare la macchina ovunque verrebbe meno. Consideriamo quindi pagamenti elettronici collegato allo sviluppo di un paese. Come sapete, anche il pagamento elettronico molto spesso viene visto in modo negativo da chi ama un po' più l'economia sommersa, quindi dove c'è un po' più di presenza di nero. Quindi l'utilizzo del pagamento elettronico in realtà è un beneficio per tutto il sistema paese. Ecco, e qua purtroppo arriva il tasto dolente. L'Italia a che punto è nella diffusione dei pagamenti elettronici? Purtroppo l'Italia si trova veramente indietro per quanto riguarda la diffusione dei pagamenti elettronici. Se confrontiamo l'utilizzo delle carte, del transato con carte, carte di credito, carte di debito, carte prepagate complessive rispetto al resto d'Europa, l'Italia si trova veramente agli ultimi posti. Nell'area euro l'unico paese peggio dell'Italia è la Grecia. Ok, quindi questo a significare che l'Italia può sicuramente migliorare nell'utilizzo dei pagamenti elettronici. La media europea ci vede anch'essa molto, siamo al di sotto della media europea. Se poi ci confrontassimo con i top performer, che in genere sono i paesi della Scandinavia, ci troviamo veramente in una situazione per certi punti di vista imbarazzante. Perché? Perché il numero di transazioni con carta pro capite in Italia nel 2014 è pari a 38 transazioni all'anno, vuol dire meno di una transazione con carta alla settimana, mentre se guardiamo i top performer siamo intorno alle 260 transazioni pro capite. Se guardiamo alla media europea siamo intorno agli 86 transazioni pro capite. Questo a far capire che esiste un gap, un digital divide, che divide un po' l'Italia dall'utilizzo dei pagamenti elettronici. Considerate che molto spesso gli italiani utilizzano la carta non per acquisti quotidiani, e questo lo vediamo anche dal valore per la singola transazione. La singola transazione in Italia è di 67 euro, mentre ad esempio nei paesi scandinavi è di 38 euro. Oggi siamo venuti con la mia collega Ilaria. Ilaria non aveva contante in tasca e non è stato possibile per lei né pagare la metropolitana né pagare al bar qua accanto il panino, perché senza contanti non era possibile poter pagare il panino. Quindi le ho offerto il panino, quindi mi dovrà restituire in futuro questi 4 euro per il panino. Scherzi a parte, però questo per farvi capire come c'è ancora molto, molto da lavorare. Se crediamo, se siamo convinti che pagamenti elettronici vogliano dire sviluppo di un sistema paese, forse l'Italia può fare qualcosa in più per sviluppare il proprio mercato. Ecco, se guardiamo il totale dei consumi, dati Istat, e andiamo a vedere quanto è il transato in contanti, vediamo che oltre il 50% del transato avviene in contanti. Se però guardassimo al numero di transazioni, vediamo che ben oltre l'80% delle transazioni avviene in contante. Quindi noi italiani siamo abituati a tirar fuori il contante in qualsiasi momento. E forse qua appunto siamo un po' amanti del contante, perché non è tracciabile, perché è più comodo. Beh, le motivazioni sono tante. In realtà, lo studio che abbiamo fatto evidenzia che ci sono dei benefici legati all'utilizzo dei pagamenti digitali. Ciò non toglie che anche il contante ha degli elementi positivi, perché per esempio l'esercente ha una user experience consolidata, cioè il contante sa come utilizzarlo, sa come manovrarlo, alcune volte si sente più confident col contante rispetto ad altri strumenti di pagamento. Una cosa positiva alcune volte per gli esercenti è la scarsa tracciabilità. Non possiamo negare che in Italia c'è anche il fenomeno del nero, non c'è solo il fenomeno del nero, qua ci tengo a sottolinearlo, perché non è che tutti gli esercenti utilizzano il contante esclusivamente per il nero, però alcuni, diciamo, amano il nero, e molto spesso ti viene anche detto: se paghi con in contante ti faccio uno sconto, ok? Proprio perché diciamo che col contante qualcosa può non essere tracciato. Inoltre il contante viene percepito come non costoso. Il contante ce l'ho, non mi costa gestirlo. Ecco, però che cosa si porta dietro il contante? Tutto il tema della microcriminalità, ok? Avere nella cassa, ok, una cassa piena di contanti significa essere più a rischio di tutto quello che è il tema della microcriminalità. I pagamenti digitali invece, vabbè, hanno un minor rischio di rapine. Ci sono le frodi? Sì, però le frodi hanno tutti un elemento, considerate, di sicurezza garantita a livello internazionale, e poi diciamo che l'incidenza delle frodi anche in Italia è veramente molto bassa, dati del Ministero della Difesa. Altro tema, i pagamenti digitali possono essere più veloci nella gestione del pagamento, questo però solo ad alcune condizioni: che ci sia la connessione ultraveloce all'interno dei vari negozi o dove vengono accettati i pagamenti. Elemento negativo dei pagamenti digitali alcune volte sono i costi delle commissioni, e poi appunto per alcuni il tema della tracciabilità. Questo era solo per darvi un'indicazione sul fatto che entrambi gli strumenti hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Noi crediamo tuttavia che i vantaggi dei pagamenti digitali siano molto maggiori rispetto ai vantaggi dei pagamenti in modalità elettronica. Un elemento fondamentale: il costo del contante. Il contante costa per il nostro sistema paese, non costa per il sistema bancario, è un costo per gli esercenti, è un costo per il consumatore. Considerate tutti i portavalori che ci sono in Italia, considerate tutto il fatto che il contante debba essere contato, debba essere gestito, quante volte capita anche di fare un errore nel ridare il resto. Quindi ci sono degli elementi che non sono percepiti come un costo. L'approvvigionamento del contante in generale è un costo per il sistema paese, molto spesso non viene percepito. E poi c'è quella grossa fetta che di circa 29,5 miliardi di euro, che è il nero, stimato puntualmente in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che è il nero associato all'utilizzo del contante. Considerate, non è che i pagamenti elettronici non c'è il nero, ci sono degli esercenti che non sbattono lo scontrino neanche col pagamento elettronico. però l'incidenza del nero sul pagamento elettronico è nettamente inferiore rispetto all'incidenza del nero in contante, perché sul contante è molto più difficile comunque mantenerne una traccia. Ecco, vi ho dato un po' un quadro dello stato dei pagamenti elettronici in Italia. Voglio sottolinearvi però che qualcosa sta cambiando non solo in Italia ma anche e soprattutto in Europa, perché ci sono delle normative che stanno proprio andando a lavorare sulla cosiddetta war on cash, la lotta al contante, e anche l'Italia sta lavorando nel solco delle normative della war on cash proprio per cercare di diffondere maggiormente i pagamenti elettronici. Vi do proprio due elementi per non annoiarvi troppo sul tema della SEPA, ossia l'obiettivo dell'Unione Europea di creare una singola area dei pagamenti in tutta Europa, ossia armonizzare tutti i vari paesi per creare gli stessi livelli di servizio dei pagamenti elettronici per tutti i consumatori e garantire gli stessi livelli di sicurezza. Ricordiamoci che quando parliamo di pagamenti parliamo anche di sicurezza, quindi il consumatore deve essere tutelato e con livelli di servizio elevati e sicurezza elevata. C'è poi tutto un pacchetto di normative, poi sicuramente l'onorevole Boccadutri saprà darci qualche elemento aggiuntivo, tutto il tema della Payment Service Directive che sta aprendo nuove opportunità di sviluppo, di innovazione nell'ambito dei pagamenti, e poi l'ultimo pacchetto complessivo è la Payment Legislative Package, che comprende sia l'evoluzione della Payment Service Directive, che sta già avendo il secondo step, sia una proposta di regolamento che limita le commissioni per i pagamenti elettronici. Vi ricordate prima quando ho fatto vedere pollice verso, pollice alto? Dicevamo che un limite, un problema alcune volte che gli esercenti identificano nell'utilizzo dei pagamenti elettronici è che i pagamenti elettronici hanno un costo di commissione. Questa regolamentazione va a limitare, quindi andrà a ridurre i costi per gli esercenti, quindi anche quell'elemento potrebbe diventare un domani un pollice in alto invece che un pollice in basso. Questo è importante proprio per capire che tutte queste normative stanno spingendo a creare maggior competizione tra gli attori della filiera. Maggior competizione vuol dire maggior livello di servizio per il consumatore, maggior tutela per il consumatore e quindi più opportunità di sviluppo complessivo. Solo per darvi un elemento, adesso non voglio entrare dentro i tecnicismi di chi studia il mondo dei pagamenti, ho buttato giù tutto, scusate, nel dettaglio comunque sostanzialmente si andrà a ridurre l'interchange fee, è quella commissione di scambio, di interscambio tra il mondo bancario, riducendosi questa si dovrebbe ridurre sicuramente la commissione che pagano i merchant o gli esercenti. Questo si auspica che si possa andare a ridurre quel valore complessivo. Importante, parliamo di pubblica amministrazione, ricordiamoci che la pubblica amministrazione ha anche un obbligo, ha l'obbligo di accettare pagamenti in modalità elettronica. Accettare significa certamente pubblicare codici IBAN sul proprio sito, ma crediamo che si possa fare molto di più per semplificare la vita al cittadino e anche per semplificare la vita alla pubblica amministrazione, che per riconciliare certi tipi di pagamenti, alcune volte andare a incrociare l'IBAN ricevuto può creare più difficoltà che benefici. Quindi un obbligo vigente che crea delle opportunità di sviluppo di quello che è il tema dei pagamenti elettronici. Ecco, volevo solo dare, appunto, da ingegneri cerchiamo di dare sempre un po' un framework, delle definizioni, ho cercato un po' di capire quali sono le occasioni di pagamento digitale. Abbiamo sostanzialmente occasioni di pagamento a distanza, oppure quindi quando utilizzo il mio PC o il tablet oppure il mobile posso essere a casa mia e pagare la pubblica amministrazione che si trova da un'altra parte, oppure posso essere allo sportello della pubblica amministrazione e pagare quando sono in vicinanza, in prossimità. Il mobile in realtà è un po' il ponte, perché alcune volte il telefono cellulare lo potrò utilizzare come un PC a distanza, ma potrò anche utilizzarlo quando sono all'interno della pubblica amministrazione o dello store. Quindi la pubblica amministrazione si concentra solo sulla parte di payment, perché non c'è quella parte di commerce, ossia di supporto al processo di vendita, che riguarda invece tutte le altre tipologie di merchant. Quindi, concentrandoci sul mondo del payment, andiamo a vedere che il mondo della pubblica amministrazione quindi può abilitare un canale online o abilitare pagamenti all'interno del mondo fisico. Come lo può fare? Lo può fare gestendo direttamente i pagamenti oppure affidandosi a delle piattaforme terze, ossia degli intermediari. Faccio qualche esempio: nel mondo online posso abilitare io, pubblica amministrazione, il pagamento direttamente sul sito, poi legandomi magari al nodo PA o a Pago PA, oppure posso far gestire il pagamento a qualcun altro, ad esempio l'home banking, cioè consentire alla banca di poter gestire il pagamento del mio utente e poi la banca mi ricomunicherà il pagamento avvenuto. Nel mondo fisico avviene anche questo, ossia c'è lo sportello diretto che gestisco io direttamente, oppure posso mandare il mio utente a pagare in farmacia oppure alle poste, quindi attraverso altri canali che non gestisco direttamente io. Ovviamente quello che gestisce direttamente la pubblica amministrazione deve essere gestito in modo corretto per creare efficienza e per trovare quel giusto bilanciamento tra costi e benefici. Focalizziamoci un attimo. Qua abbiamo provato a buttare giù alcune idee su tipi di pagamenti, in realtà i tipi di pagamenti che i cittadini hanno verso la pubblica amministrazione, che possono essere gestiti sia nel mondo online che nel mondo fisico, sono tantissimi, ok? Dalle multe, dal bollo auto, il ticket sanitario, vi dicendo. Ci siamo focalizzati proprio sul ticket sanitario perché in realtà il ticket sanitario ha sia la componente di pagamento a distanza sia di pagamento direttamente allo sportello. Non che la multa non sia pagabile allo sportello, però la multa molto spesso ormai ci si è affidati, per esempio, alle poste, ad altri canali che gestiscono per conto della pubblica amministrazione il pagamento complessivo. Quindi il ticket sanitario ci sembrava un'analisi interessante proprio per cercare di capire a che punto sono le strutture sanitarie nell'adeguamento dei pagamenti digitali sia nella componente online sia nella componente del mondo fisico. Ecco, e qua non possiamo non raccontarvi cos'è PagoPA. Questo workshop non studia nello specifico PagoPA perché ci sono stati tanti altri momenti in cui anche durante queste 3 giornate sentirete parlare di PagoPA, però è importante perché è una piattaforma, in realtà è un insieme di regole che abilita la possibilità di pagamenti attraverso il canale online. Quindi le pubbliche amministrazioni, per abilitare il canale online, stanno guardando con forte interesse al nodo dei pagamenti, le adesioni stanno crescendo nell'ambito della pubblica amministrazione e il numero di servizi sta crescendo complessivamente. Ricordo che il PagoPA è la piattaforma, l'insieme di regole definito dall'AGID, obbligatorio per tutti, e gli strumenti abilitati sono dal bonifico agli strumenti di pagamento tipici come le carte. Okay? Quindi il nodo PA sta velocizzando lo sviluppo, l'adesione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto nella componente online dei pagamenti. Ricordo che entro il 31 dicembre 2015 c'era l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di aderire al nodo e poi ovviamente i servizi, si avrà tempo entro dicembre 2016 per attivare tutti i servizi. Quindi questo è un qualcosa che sta partendo. Nel mondo fisico invece, quindi allo sportello, ancora vediamo poca propensione all'accettazione delle carte di pagamento e questo crea un problema perché crea poca efficienza all'interno della pubblica amministrazione e un disservizio per il cittadino, perché il cittadino che magari inizia a fare una fila, apre il portafoglio, si accorge di non avere abbastanza soldi, magari si trova che quando arriva dallo sportellista gli viene detto: guarda che accettiamo solo contanti. E questo diventa un problema e quindi probabilmente bisogna chiedersi che cosa si può fare per accelerare un po' l'adozione dei pagamenti elettronici. una cosa per contestualizzare l'analisi fatta sul mondo della pubblica amministrazione, della pubblica sanità. Ricordiamoci che la sanità si trova nel ben mezzo di un processo digitale a 360 gradi, non riguarda solo i pagamenti sono solo una piccolissima parte della digitalizzazione che il mondo sanitario sta vivendo, va dal fascicolo sanitario elettronico, alla ricetta elettronica, alla dematerializzazione dei referti e delle cartelle cliniche, ma ricordatevi, sono le stesse aziende sanitarie che hanno identificato come una priorità la digitalizzazione di tutti quelli che sono le prenotazioni e i pagamenti online. Quindi i pagamenti digitali diventano un elemento anche per rendere più digitale la nostra sanità. Ecco, questo è quello su quale si sta lavorando. A che punto siamo? Questa è un'analisi condotta dall'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, proprio che ha pubblicato i risultati 2 settimane fa, ed è emerso che una struttura sanitaria su 5 offre la possibilità ai propri cittadini di pagare le prestazioni online. E se guardiamo quante transazioni già oggi avvengono via web, okay, sono solo 1 su 10. Questo è per farvi capire come è importante abilitare anche il mondo fisico, perché probabilmente bisogna far sì che il mondo fisico e il mondo digitale si muovano di pari passo. Quindi non posso pensare di continuare a far andare in cash, in contante il mondo fisico e aspettarmi che poi tutto andrà solo online. Bisogna probabilmente promuovere sia nel mondo fisico i pagamenti sia con cash ma anche con carta. E soprattutto il mondo online, che comunque possa andare a promuovere soprattutto quelle tipologie di cittadini che sono maggiormente interessati ai pagamenti elettronici. Solo per dirvi, appunto, qua sono i numeri che vi facevo vedere, hanno stimato i colleghi dell'osservatorio che l'8% delle transazioni oggi avvenga via web. Ma quant'è l'interesse da parte dei cittadini a utilizzare pagamenti online? Allora, guardate qua, purtroppo la slide è un po' piccolina, quindi non so, ve la leggo. Pagare le prestazioni sanitarie. Nel 2014 il 5% dei cittadini diceva di aver utilizzato il canale online per pagare le proprie prestazioni sanitarie. Nel 2015 questo numero sale al 14% dei cittadini, è una survey fatta in collaborazione con Doxa su 1000 utenti, quindi 14% dei cittadini ha utilizzato i pagamenti online e il 29% dichiara un interesse a utilizzare pagamenti online. Quello che mi chiedo io è la restante quota che si troverà, continuerà ad andare allo sportello, avrà come unico canale il pagamento con la carta, col contante, oppure si abiliterà sempre di più la carta? Perché se no, se questi sono i dati e ipotizzassimo che tutti questi utenti iniziano a pagare online, tutti gli altri dovranno continuare a pagare con il contante, o la carta effettivamente diventerà uno strumento che verrà sempre più utilizzato anche nel mondo fisico? Ecco, per fare questa indagine abbiamo fatto una survey online e telefonica su 85 strutture sanitarie diffuse in tutto il paese. Poi Ilaria ha fatto delle interviste puntuali con alcune best practice di aziende sanitarie che magari hanno già fatto un po' l'evoluzione al digitale, e ci hanno raccontato quali sono state le motivazioni per cui sono passati anche all'adozione dei pagamenti elettronici e magari le barriere all'adozione che sono state riscontrate, perché appunto non tutti raccontavano che credono nel mondo dei pagamenti digitali. Cosa è emerso dalla nostra analisi? È emerso che, allora, in primis siamo, come vi dicevamo, nel bel mezzo della digitalizzazione delle aziende sanitarie, quindi l'82% del nostro campione ha risposto che ha già iniziato il processo di digitalizzazione dei servizi a 360 gradi, non solo della componente di pagamento. Considerate che solo il 6% del nostro campione ha già completato questa fase di digitalizzazione e il 12% non ha ancora iniziato questa fase di digitalizzazione, ma ha dichiarato che ha intenzione di promuoverla nei prossimi anni. Ecco, in realtà percentuali che possono essere anche un po' diverse a seconda delle aree geografiche analizzate, ossia al sud l'87% delle strutture sta lavorando alla digitalizzazione, quindi non è che al sud ci si trova in una situazione peggiore del nord, anzi anche al sud si è partiti con una digitalizzazione molto forte. Cosa interessante dalla nostra survey, che non è statisticamente significativa, quindi non si può generalizzare, però dalla nostra analisi è emerso che oltre il 15% dell'area nord-est ha già completato la digitalizzazione, ok? Quindi se guardiamo sul totale del campione era il 6%, il 15% vuol dire che la maggior parte delle aziende sanitarie che hanno completato la digitalizzazione si trovano nell'area nord-est. Ecco, su cosa si sta concentrando il mondo sanitario? Come dicevamo prima, sui servizi per la relazione col cittadino a distanza via web. Questa è la priorità dichiarata dall'87% del nostro campione. Mentre si sta poco focalizzando l'attenzione sul digitalizzare il mondo fisico, cioè trovare il modo per cui anche nel mondo fisico si possano trovare dei canali per digitalizzare, semplificare, efficientare il processo di relazione col consumatore. Questo anche perché qua delle vignette simpatiche che raccontano che il cittadino che probabilmente sta chiedendo e spingendo in modo molto forte la digitalizzazione dei servizi a distanza, in cui uno vuole magari saltare la fila o essere più comodo da casa a poter accedere ai servizi di prenotazione o di pagamento online. Ecco, ma ci siamo chiesti, quanto accettate questi strumenti di pagamento all'interno degli sportelli fisici? In realtà, da questa prima analisi, se ci fossimo fermati a questa risposta, avremmo detto va bene, in realtà quasi tutti accettano sia carte di pagamento sia contanti. Una cosa interessante è che è emersa è che sul nostro campione tre attori non accettano le carte e si trovano al sud, questo è quello che è emerso dalla nostra analisi, e ci sono anche attori che hanno deciso di non accettare più il contante. Ok, quindi se da un lato c'è qualcuno che non crede nelle carte, c'è qualcun altro che è arrivato addirittura a non credere nel contante. Ovvio, magari con qualche lamentela di alcune signore, magari di una certa età, che poi non hanno non hanno la carta o che non amano utilizzare la carta e quindi si sono lamentate. Però per dirvi, in realtà se ci fossimo fermati qua avremmo detto va bene, allora siamo a posto, allora l'utilizzo dei pagamenti elettronici è ben diffuso anche nelle strutture sanitarie. In realtà siamo andati avanti e che cosa è emerso? È emerso che, allora, in primis c'è un distinguo sul tipologie di carte accettate. Non tutti accettano tutte le tipologie di carte, ma c'è un 13% di quelli che le accettano che si focalizzano solo su alcune tipologie di carte, o solo carte di credito o solo carte di debito, dato che un po' ci stupisce che qualcuno accetti solo le carte di credito, perché di solito si accetta di più la carta di debito. Comunque sostanzialmente non c'è un'apertura verso tutte le tipologie di carte. Ecco, una cosa che abbiamo notato, che c'è alcune volte un po' di confusione su cos'è una carta di debito che viene associata esclusivamente al circuito Pago Bancomat, che sicuramente è uno dei circuiti nazionali più diffusi, perché ci sono oltre 34 milioni di carte Pago Bancomat, ma se guardiamo al totale carte di debito prepagate, quindi non carte di credito ma carte di debito specifico, le Pago Bancomat rappresentano il 43% del totale delle carte. A segnalare appunto che c'è poca forse conoscenza delle tipologie di carte e poca propensione da parte delle aziende sanitarie ad abilitare tutte le tipologie di carte. Non stiamo dicendo un circuito rispetto a un altro, ma stiamo dicendo un'apertura a tutte le tipologie di carte. Considerate che ci sono circa 40 milioni di italiani che hanno in tasca una carta che poi anche se è una carta di debito, poi non la possono utilizzare nelle strutture sanitarie, nel 15% delle strutture sanitarie che abbiamo intervistato. Questo è importante perché ci siamo detti essere un elemento di servizio al cittadino, quindi se abilito le carte di pagamento dovrei abilitarle tutte le tipologie di carte e, dato ancora più interessante, dovrei abilitare tutti gli sportelli. Ipotizzare, e va bene, di fare dei canali preferenziali, un po' come fa il Telepass per le autostrade, solo per chi ha le carte di pagamento, va molto bene, ma bisogna capire se poi viene comunicato nel modo corretto. Invece quello che abbiamo notato è che molto spesso, quindi in questo caso il 35% del nostro campione non abilita tutti gli sportelli, ok? Quindi va a abilitare solo una quota parte degli sportelli. Perché? Perché nell'idea di fondo probabilmente le carte di pagamento sono solo per una nicchia e non per tutte le tipologie i tipi di cittadini. Ecco, questo per noi è importante perché in realtà chi ha abilitato tutte le tipologie di carte e tutti gli sportelli, ha dichiarato che i pagamenti elettronici, anche proprio nelle aziende sanitarie, comportano una semplificazione dei processi di contabilità, ok? E una semplificazione proprio nella gestione del contante, che anche per le strutture sanitarie rappresenta un costo rilevante per chi l'ha stimato, ok? Qua vi ho portato qualche dettaglio. Ecco, ci siamo chiesti, va bene, quindi c'è un po' una situazione abbastanza variegata, quindi sì, si accettano le carte, ma c'è un distinguo, non tutte le carte, non tutti gli sportelli. E ci siamo chiesti, e abbiamo visto che sulle carte di credito, che sono quelle che un po' più dichiarate essere un po' meno simpatiche alle strutture sanitarie, le motivazioni è che in fondo le carte di debito, il pago bancomat, essendo ampiamente diffuso, non ci interessa abilitare altre tipologie di carte. Questa è la motivazione per cui non tutte le strutture sanitarie aprono a tutte le tipologie di carte. Ecco, una cosa interessante è emersa, che il costo delle transazioni è ancora troppo elevato. Questo è un punto interessante perché in realtà, quello che vi ho detto prima, c'è un'evoluzione della normativa che fa sì che questi costi vengano sempre più ridotti e ci sono anche gli attori della filiera, quindi diverse tipologie di attori dal mondo bancario al mondo dei circuiti, che stanno proprio lavorando per promuovere delle commissioni agevolate per il mondo della pubblica amministrazione, consapevole, ok, che la pubblica amministrazione ha più difficoltà nell'adozione di questi strumenti e proprio per abbattere questo tipo di barriera si stanno facendo delle tariffe agevolate. Eppure la pubblica amministrazione, dopo lo vedremo, in parte non li conosce e in parte forse non ha ben stimato quanti sono poi i costi, per esempio per la gestione del contante. Ok, quindi diciamo ci si trova in una situazione in cui effettivamente forse bisogna fare anche un po' di cultura per la diffusione, ok? Ecco, una cosa interessante, è emerso che tra chi non offre tutte le carte su tutti gli sportelli, in realtà riceve delle lamentele, ok? In un caso su due ha ricevuto almeno una lamentela, quindi il cittadino probabilmente chiede queste tipologie di servizi. Poi in alcuni casi le strutture sanitarie non hanno potuto far fronte appunto a questa tipologia di lamentela e quindi hanno dovuto ignorare. Ecco, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno invece, vabbè, nel 50% dei casi tutto sommato il cittadino va bene così. Quindi dipende se vogliamo focalizzarci sul 100% dei nostri cittadini o se vogliamo soddisfare solo il 50%. È ovvio che non stiamo parlando di esercizi commerciali in cui l'utente può decidere vabbè vado in un altro negozio dove mi permette di pagare con la carta. Stiamo parlando di un servizio al cittadino in cui se devo pagare una prestazione sanitaria probabilmente troverò un canale alternativo di pagamento. Però se vogliamo creare un servizio per il nostro paese probabilmente bisogna capire se si può soddisfare meglio il cittadino anche con l'utilizzo delle carte di pagamento. Ecco, ci sembrava carino a sottolineare che appunto noi non stiamo dicendo togliamo il contante e abilitiamo solo le carte. L'idea di fondo è manteniamo una varietà di strumenti di pagamento proprio per soddisfare tutte le tipologie di clienti. È ovvio che la signora probabilmente non vorrà pagare solo in contanti perché non ha la carta, ok? E mentre magari la persona più giovane, okay, ha voglia di utilizzare magari anche il totem più veloce, vi dicendo, per pagare con la carta. Quindi se si vuole soddisfare il 100% dei propri clienti, dei propri cittadini, probabilmente bisogna abilitare più tipologie di servizi. Ecco, a questo abbiamo affiancato quello che era l'analisi, ok, oltre allo sportello fisico, quali sono i canali digitali a distanza che permettete di abilitare? Allora, imposta tramite bollettino, vabbè, l'88% delle strutture sanitarie è l'abilitato. Via home banking è un altro tema che piace, che sembra incuriosire il mondo delle strutture sanitarie, e poi via web sul proprio sito oppure via web sulla piattaforma di terzi, che ne so, il CUP, che centralizza la piattaforma e permette il pagamento per tutte le ASL associate. Questo per farvi capire come comunque su questo mondo digitale le aziende sanitarie si sono trovate ad essere particolarmente proattive. Ecco, qua abbiamo fatto una domanda anche sul pago PA. Sul pago PA, se devo dirvi, è appena uscito il rapporto dell'AGID che dice che solo il 25% delle strutture sanitarie ha aderito. A noi risultano un po' di più, forse un po' perché scritto nero su bianco volevano emergere un po' di più, però a noi risultano che solo il 44% non ha aderito rispetto al 75%, però sappiamo anche che i numeri continuano a crescere sull'adesione al nodo PA, perché è una forzatura che il mondo dell'AGID sta portando, ok? Una cosa interessante è che chi sta partendo tanto anche sia con le carte che col bonifico, che sono i due strumenti che probabilmente interessano più le strutture sanitarie, proprio per abilitare un numero sempre più ampio di cittadini al servizio dei pagamenti digitali. Ecco, qua la domanda che vi ponevo prima: molte PA non sanno, cioè il 45% delle strutture sanitarie non sa che esistono tariffe agevolate per la gestione delle carte, dei pagamenti con carte, sia nel mondo fisico che nel mondo online. Questo è importante perché forse alcune volte bisogna collaborare tra tesoreria e aziende sanitarie proprio per essere più a conoscenza delle opportunità che ci possono essere complessivamente. Okay? Una cosa importante, quello che abbiamo visto essere un problema, tra virgolette, è che questa decisione all'interno delle strutture sanitarie su chi decide all'interno della struttura quali strumenti di pagamento abilitare, in genere è in capo a sistemi informativi e amministrazione, che poi molto spesso non sono coloro che ricevono le lamentele dei pazienti, degli utenti che vengono gestiti. Quindi da qui nascono alcune volte quegli elementi di non coerenza tra quello che chiede il cittadino e quello che chiede e quello che fa la struttura sanitaria. Probabilmente la struttura sanitaria va benissimo che coinvolga sistemi informativi e amministrazione, però è giusto che coinvolga anche tutte quelle funzioni e dipartimenti che poi hanno un contatto diretto col cittadino e che capiscano le esigenze del cittadino nella tipologia di pagamenti da abilitare. Adesso vado avanti velocemente per raccontarvi. Abbiamo clusterizzato, cioè piaceva un po' fare questo lavoro di clusterizzazione delle aziende sanitarie che abbiamo analizzato, andando a vedere quanto hanno lavorato sui pagamenti elettronici allo sportello e quanto hanno lavorato sui pagamenti elettronici a distanza. Allora, il 18% del campione l'abbiamo classificato un po' i ritardatari, ossia coloro che non abilitano ancora al 100% tutti gli sportelli con tutte le carte nell'ambito del mondo fisico e non hanno ancora attivato un canale web per il pagamento a distanza. Sono scettici verso i pagamenti elettronici? Beh, in realtà probabilmente sono solo all'inizio di una fase di digitalizzazione, cioè non vogliamo dire che questi non si sposteranno mai da questa posizione. Probabilmente stanno cercando di capire come muoversi all'interno di un processo di digitalizzazione che sta avvenendo. Ecco, abbiamo visto che poi una grossa fetta, il 34%, ha invece è partito a dice: io allo sportello non concedo il pagamento elettronico in modo pervasivo, cioè non abilito tutte le carte, non abilito tutto lo sportello, perché abilito il canale online. E qua un po' abbiamo visto, anche attraverso alcune interviste, si sente un po' a posto con la coscienza, perché in fondo ho abilitato il canale online. Se vuoi pagare con la carta, vai a pagare online e non venire allo sportello a pagare. E questo, quindi, diciamo che questo passaggio è stato anche fatto, spinti dal Pago PA, dal Nodo PA, che sta promuovendo soprattutto la componente online dei pagamenti. Bisognerà capire se poi queste tipologie di attori vorranno fare il passaggio anche sulla parte dello sportello. Abbiamo poi identificato i post-driven, cioè coloro che sono guidati più dallo sportello fisico, che hanno abilitato quasi al 100% i propri sportelli sui pagamenti elettronici. Qua siamo al 20% del nostro campione, credono ai pagamenti elettronici e ci hanno proprio esplicitamente detto quasi tutti che hanno intenzione di abilitare i servizi anche online. Quindi questo passaggio sembra quasi più scontato del passaggio invece degli online driven verso i pagamenti elettronici complessivi. E poi, se devo dire, non è male, un 28% sono convinti. Quindi non è che adesso la mia fotografia non vuol dire che stiamo facendo male, che non va bene come stiamo lavorando. Certo, il 28% sono convinti. Dobbiamo solo guidare quel 20 più 34% di attore, ok? Quindi il 20% abilitare anche i servizi online e gli utenti online abilitare anche i servizi allo sportello, per essere con una quota di strutture sanitarie sempre più ampia che offra servizi di pagamento digitale. Se devo dire, tanto che spingerà ritardatari post-driven a andare verso l'alto, sta facendo il nodo PA. Okay? Quello che ci chiediamo è: cosa stiamo facendo per spingere questi attori a andare di qua? Stiamo facendo abbastanza come attori della filiera? Questo è un punto di domanda che pongo anche alla discussione successiva. Ecco, io penso essere stata nei tempi. Comunque volevo riassumervi dicendo che c'è molto lavoro da fare per rendere le strutture pronte ad accettare pagamenti elettronici nel mondo fisico, perché, come vi dicevamo, certo il 96% delle strutture sanitarie dichiara di accettare le carte di pagamento, ma se andiamo a vedere, solo il 48% hanno abilitato tutti gli sportelli su tutte le carte, ok? Quindi probabilmente bisogna ancora lavorare e dire che se una struttura sanitaria su due non abilita ancora i pagamenti allo sportello è tanto, perché i cittadini probabilmente incontrano un numero limitato di strutture sanitarie nella loro vita quotidiana, quindi non è che ne incontreranno 30.000, ne incontreranno quelle della propria vita quotidiana, e quindi bisogna probabilmente agevolare, abituare questi cittadini all'utilizzare questi pagamenti elettronici anche agli sportelli. Ecco, qua dobbiamo dire invece sul mondo online le strutture sanitarie stanno lavorando tanto. Crediamo che siamo nella fase proprio di sviluppo dei pagamenti, delle prenotazioni, e quindi crediamo che nel giro dei prossimi 2 anni vedremo tante strutture sanitarie abilitarsi, ok? 63% offre già i pagamenti online, quindi 63 verso 48, quindi quasi l'online sta andando più veloce del mondo fisico, ok? Quindi questo è un messaggio importante, però forse non dobbiamo dimenticarci che certo dobbiamo spingere l'online, ma dobbiamo anche adeguare la parte fisica delle nostre strutture sanitarie. Vi lascio con 2 spunti che spero possano essere poi ripresi dalla tavola rotonda, ok? Allora, il primo spunto è: crediamo profondamente che la PA abbia il ruolo di educare il cittadino, nel senso che la PA può abilitare e aiutare i cittadini italiani a utilizzare, a essere più confident, a fidarsi di più dei pagamenti elettronici. E quindi dato che il cittadino va spesso nella struttura sanitaria, se la struttura sanitaria non ci crede, si sente legittimato anche il cittadino a non credere al pagamento elettronico. Se la struttura sanitaria ci crede, allora anche il cittadino probabilmente testerà lo strumento pagamento elettronico. Quindi crediamo che da un lato ci sia un lavoro di educazione molto forte che va fatto sul cittadino e che le PA abbiano un ruolo fondamentale in tutto questo, in questo lavoro, e le strutture sanitarie nello specifico. Un altro passo importante che crediamo sia fondamentale sia proprio una collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli attori della filiera. Perché? Perché le tesorerie hanno un ruolo fondamentale nell'accompagnare le pubbliche amministrazioni nell'adozione dei pagamenti all'interno anche per esempio degli sportelli. Quindi il fatto che quasi il 50% delle strutture sanitarie non sappia che esistono delle tariffe agevolate, è forse anche compito delle tesorerie e del mondo dell'offerta di collaborare, okay, per avvicinare sempre di più le pubbliche amministrazioni e il mondo dell'offerta all'adozione dei pagamenti elettronici. Quindi tutto anche il tema della comunicazione, come vi dicevo, anche dire al cittadino che si accettano le carte di pagamento, perché molto spesso uno si trova in fila e non sa se quando arriverà allo sportello accetteranno o non accetteranno la carta di pagamento. Questo crediamo quindi siano le due elementi fondamentali: comunicare nel modo corretto al cittadino per educarlo all'adozione dei pagamenti elettronici e stimolare un dialogo costruttivo tra mondo dell'offerta e mondo della PA. Crediamo che il mondo dell'offerta all'interno del nodo PA e Pago PA abbia fatto tanto proprio per stimolare l'adozione dei pagamenti elettronici. Crediamo che lo possano fare, si possa fare in modo anche più veloce e più rapido anche nel mondo fisico. Io ho concluso, spero che sia stato tutto chiaro quello che vi ho raccontato e invito qua al tavolo i relatori.